scuola di ecologia politica in montagna.
Tanto grazie a tutti e a tutte, che è l'ultimo giorno, immagino sia anche un attimo di più faticoso. Mi dispiace non esserci stato in questi giorni, quindi magari capiterà che ripeto qualcosa che avete già sentito, perché so che comunque avete già parlato di questa Appennina, avete già parlato di clima, però cercherò appunto di concentrarmi un po' di più sull'aspetto proprio forestale, di bosco e di foreste. E, ora, il tema della scuola quest'anno è l'acqua, e sì, è molto semplice il collegamento acqua e boschi. E io, mentre questi giorni riguardavo un po' di cose, mi sono segnato giusto due dati. Per esempio, appunto, il 75% dei bacini idrografici nascono e si sviluppano in aree forestali a livello mondiale, e molte città, appunto, tra le 100 città più grandi del mondo, 33 dipendono dall'acqua per foreste vicine. Insomma, il collegamento tra l'acqua e il bosco è molto stretto, sì, per mille motivi, tra quelli più semplici il fatto che comunque appunto molte delle zone delle sorgenti si trovano in ambienti boschivi, ma anche perché comunque il bosco stesso ha un effetto sulla regimazione dell'acqua, e quindi appunto penso ne avete parlato appunto anche avete parlato di so che avete parlato di acqua come risorsa, ma anche come portatrice di devastazione eventualmente, e il bosco ha un suo ruolo all'interno di questo. E per partire appunto un po' da dati generali, io li riporto appunto, magari alcuni di voi li conoscono già, ma a livello italiano le foreste stanno crescendo continuamente. Nell'ultimo secolo la superficie forestale nazionale si è raddoppiata, più che raddoppiata, e adesso è una cosa appunto che magari chi frequenta più le zone d'Appennino c'ha più in mente, ma adesso l'Italia è un paese enormemente forestale. L'Italia ha più del 34% della superficie coperta da boschi a livello nazionale, più di un terzo quindi dell'intero paese è coperto da foreste. In alcune zone, come ora non so bene le percentuali di questa zona, ma le zone per esempio da dove vengo io del Mugello, qui accanto, si arriva a percentuali molto più alte, si arriva al 70% della superficie, in alcune aree l'88% in alcuni comuni. Quindi insomma, le foreste sono una buona parte di questo paese, nonostante spesso cioè si sente tantissimo parlare appunto, o si conosce molto di agricoltura, si conosce molto, si sente molto parlare delle situazioni delle aree urbane, delle città. Le foreste sono un terzo di questo paese, ma sono forse tra gli ecosistemi, o comunque tra le aree, di cui si discute meno. Sono un po' uno sfondo nelle nostre passeggiate, nella visione che uno ha del paesaggio. Poi ci sono là le foreste, sono un po' una cosa che sta là a fare sfondo, questa cosa grande e verde sta là un po' a fare sfondo a tutto il resto dei discorsi, ai discorsi sull'agricoltura, sui paesi, sulle aree interne in generale. Fatto sta che appunto questi numeri ci dicono che invece sono grande fetta del territorio di cui appunto quindi bisognerebbe conoscere e capire un pochino meglio le dinamiche di questi boschi. E spesso appunto, prima ho detto, sono spesso uno sfondo, perché poi per chi magari non vive in queste aree e quindi non ha magari o in famiglia oppure anche per interesse personale un contatto più stretto con il bosco e che lo frequenti per gli svariati mille motivi per cui si frequenta il bosco, però per chi non ha questo contatto, il bosco rischia, soprattutto adesso, spesso di diventare appunto un po' quel luogo naturale e selvaggio dove uno si reca a fare la propria passeggiata nel weekend o comunque durante le vacanze. E appunto sapete appunto che il bosco soprattutto in Italia e soprattutto in Appennino non è questo, ma è stato e può essere ancora un tassello molto importante sia delle economie, dei luoghi, che poi un tassello importante del paesaggio e di tutto quello che poi la gestione del bosco può rendere utile. Appunto si parlava adesso di terapia forestale, quando si parla appunto di boschi sempre di più negli ultimi anni, al di là del fatto del legno, si considera tutta la multifunzionalità che è quella del bosco portare. La terapia forestale, che si sta appunto affermando sempre di più negli ultimi anni, è proprio all'interno di questo, è uno dei servizi, appunto servizi ecosistemici che il bosco fornisce appunto. Quindi si cerca appunto di ampliare questo discorso, ma c'è sempre un po' il rischio che appunto il bosco venga visto come un luogo altro dall'umano, cioè qualcosa come appunto, cioè il rischio è quello di separare un bosco come questo, che appunto ha un occhio e non ha una competenza di tipo forestale, può sembrare un bosco che ha le sue dinamiche, sta bene, si evolve, potrebbe sembrare, cioè, estremamente naturale, questo ambiente circonda potrebbe sembrare estremamente naturale, quando, e quindi ci verrebbe la voglia di dire ok, io uomo ci passo attraverso, cioè, tutte quelle cose si dice appunto che siamo ospiti all'interno del bosco, anche quando si parla per esempio degli animali, della fauna, cioè appunto non è la strada attraverso, cioè non è l'animale attraverso la strada, ma è la strada attraverso il bosco, cioè, tutti questi discorsi, per farsi, cioè in realtà quello a cui siamo all'interno è un ambiente estremamente antropico, estremamente, cioè c'è un fattore umano enorme all'interno di questi boschi. Non esiste in Italia un bosco naturale, esistono boschi a diversi stadi di rinaturalizzazione, a diverse fasi della loro crescita o della loro evoluzione, ma in Italia in un momento storico o nell'altro a un certo punto l'uomo ha messo le mani su tutti i boschi, addirittura molti li ha tolti e ripiantati, altri li ha gestiti pesantemente, altri li ha eliminati completamente, come appunto la Pianura Padana era tutto un enorme bosco che adesso non l'è più, ma quindi anche questo bosco qui appunto, ora io non sono proprio della zona, ma guardandosi intorno penso che anche questi fossero grossi boschi da carbone, cioè qui si faceva carbone appunto, quindi questa sarà appunto una delle carbonaie, cioè questi boschi si faceva carbone, quindi questi boschi venivano tagliati ogni di base 7-8 anni a seconda dei momenti, con una tecnica che ancora si può vedere se uno ci butta un pochino, perché tutti gli alberi hanno praticamente, ogni ceppaia ha più fusti, che si chiamano polloni, e si nota che i fusti hanno età diverse. Ora appunto, dove si può vedere? Dietro di voi insomma si vedono, ogni cespo di alberi ha dei fusti a età diverse, era quello che veniva fatto, che si chiamava cedro a sterzo, ora appunto poi di questi termini tecnici cerchiamo di farne a meno, però insomma appunto il cedro a sterzo era proprio quello per fare il carbone, cioè nel senso su ogni ceppaia c'erano tre polloni e ognuno c'aveva appunto, veniva tagliato ogni magari 7-8 anni, quindi ne tagliavo uno, intanto l'altro che avevo tagliato l'anno prima arrivava a 7 anni, e così ogni 7-8 anni potevo togliere della legna di piccole dimensioni che serviva per fare appunto il carbone. Il carbone da queste parti si faceva perché a parità di potere calorico e di valore era la cosa più leggera da portare via. Era molto più semplice portare via dei sacchi di carbone che veniva fatto direttamente in bosco, era appunto, diciamo, questa è una carbonaia, i carbonai vivevano direttamente in bosco spesso e facevano questa carbonaia, che è una struttura molto particolare, è difficile trovare persone che ancora la sanno fare, è una struttura molto particolare al cui interno il legno veniva fatto carbonificare, non bruciare, quindi bisognava appunto avere legno non di grandi dimensioni, per questo appunto si tagliava in questo modo, e poi si faceva questo processo per cui veniva fatto stufare praticamente dentro a questa struttura a capannella ricoperta poi di terra e di frasche verdi, così che all'interno non ci andasse l'ossigeno e non bruciava. Però appunto si faceva il carbone perché comunque era la cosa più semplice da portare via da questi boschi, perché un altro punto importante da tenere presente dei boschi in Italia è che molti dei boschi sono in aree montane e sono in aree scomode, che poi magari dopo, quando parleremo un po' di più dell'economia legata al bosco, cioè la posizione dei boschi in Italia ha un ruolo chiave nel capire qual è stato il destino anche della gestione dei boschi e delle foreste in Italia, perché di base sono posizionati in zone scomode, sono posizionate appunto su versanti, sono posizionate in montagna, tutta una serie di cose che fanno sì che a livello anche di mercato sia più difficile per chi appunto tratta il legno italiano posizionarlo su un mercato che invece deve competere magari con quello del centro Europa o del nord Europa, dove invece appunto i boschi crescono in queste aree molto pianeggianti e diventa molto più semplice gestirli, tagliarli e poi quindi con costi molto meno alti. Un tempo appunto invece si faceva il carbone, perché il carbone da queste parti si tirava via molto bene, si tirava via con i muli, si poteva caricare i sacchi sugli animali. Poi ragazzi, ditemi voi quanto ci muoviamo, cioè, quanto vado avanti. Per ritornare appunto a questo appunto, l'importanza di tenere l'uomo all'interno, quando uno guarda questi luoghi, di ricordarsi che qui dentro c'è molto dell'umano, nonostante ci venga magari più semplice pensarlo, cioè si vive in tantissimi contesti dove è molto più evidente la presenza e l'impatto dell'uomo, e quindi magari anche un po' per liberarci di questa cosa, quando si arriva in un posto di genere ci viene più semplice pensare che qui invece magari l'impatto dell'uomo sia molto minore. Invece appunto questi boschi sono in un'evoluzione che necessita dell'uomo, per continua a necessitare dell'uomo per proseguire il loro percorso. Un bosco del genere, se noi pensiamo di tirarci fuori da questo contesto, quindi da questo sistema, sicuramente ha una sua evoluzione naturale, ma ha una sua evoluzione naturale che a quel punto non ci tiene più di conto, cioè nel senso non ci inseriamo noi all'interno di questo ambiente, l'ambiente si evolverà in un modo che poi non è detto che noi potremo avere questa strada da percorrere qui, non è detto che il bosco comunque avrà un aspetto che noi riteniamo gradevole o che riteniamo o che ci piace, perché comunque questa tipologia di bosco che notoriamente, cioè, quando uno dice ah mi piace il bosco pulito, la faggeta sicuramente è un ecosistema e lo fa molto facilmente, ma questo bosco è così perché comunque è gestito in un determinato modo. Se questo bosco dovesse andare a evolversi per quella che è la sua naturalità e la sua evoluzione naturale, a un certo punto alcuni di questi alberi diventerebbero più grandi, altri invece rimarrebbero sotto e inizierebbero a morire, poi a un certo punto questi alberi enormi cadrebbero, perché così funziona appunto. Il faggio ha una vita di 300, 300, 400 anni, poi ci sono sempre eccezioni e cose del genere, però insomma a un certo punto arriverebbe a senescenza, questi grossi alberi cadrebbero e lì si riformerebbe magari bosco nuovo, avrebbe nuove piante, però questo appunto è una cosa che succede magari in 400 anni e che appunto potrebbe essere che poi appunto non è più frequentabile questo bosco se noi lo lasciamo a libera evoluzione. E insieme a questo dobbiamo considerare che pensare di lasciare tutti i boschi che abbiamo ad una evoluzione naturale, che sia perché comunque sono dei serbatoi di carbonio, che sia perché comunque in alcuni casi l'evoluzione naturale può portare a un aumento e a una maggiore salvaguardia della biodiversità, ad esempio, però dobbiamo considerare che noi abbiamo, a quel punto penseremo di bloccare, quindi di abbandonare, fra virgolette, un terzo del territorio nazionale. E oltretutto, e qui ci rivolgiamo a una parte un po' magari più legata al legno, all'economia del legno, noi comunque siamo un paese che importa l'80% del legname che usa dall'estero, nonostante siamo un paese che ha un terzo della superficie coperta da foreste. E questo è uno degli altri grandi, delle grandi contraddizioni, appunto avere un terzo del paese coperto da foreste e importare dall'estero l'80% del legname. Importarlo spesso da luoghi, ora sempre meno, però negli anni è sempre stato importarlo da luoghi dove il bosco era anche meno tutelato. E quindi decidere di non, cioè spingere per tagliare meno nei nostri ecosistemi, quindi vicino a casa nostra, e poi però in qualche modo tagliare altrove, aggiungendo poi tutto ciò che vuol dire tagliare del legname altrove e farlo arrivare fino a noi, quindi anche tutti i costi e le emissioni che può avere un trasporto di tutti questi materiali. E però nonostante questo, negli ultimi anni c'è stato praticamente, cioè, la visione qual è? Cioè piantare un albero è sempre bene, tagliare un albero è da grande la fetta della popolazione che nel gesto di tagliare l'albero vede a priori una cosa sbagliata. E quindi anche questo è figlio di una appunto della frattura, dicevamo all'inizio, il fatto che magari molte persone un tempo avevano in famiglia, avevano per storia personale un contatto maggiore anche con queste aree e con questi, quindi con gli ecosistemi forestali. Venendo a mancare questa cosa è più difficile per chi non conosce queste zone anche comprendere l'importanza di tagliare determinati alberi all'interno di una gestione forestale, appunto, che si chiama gestione forestale sostenibile. Però è difficile, cioè questa cosa genera conflitto. Ora, in questa zona non penso ce ne siano di esempi, ma in Toscana, ad esempio, c'è stato il grosso problema sull'amiata, adesso invece se uno sfoglia un po' i giornali si legge la Montagnola Senese, c'è stato in Sardegna il problema dei Marganai. Tutte queste, cioè, ci sono movimenti e grossi movimenti di persone che nel momento in cui si taglia il bosco, e anche magari lo si taglia nel modo corretto, lo si taglia seguendo le leggi che ci sono, perché ci sono delle leggi in Italia, in Toscana soprattutto, ma anche in tutta l'Italia ci sono comunque delle leggi molto stringenti, anche molto innovative sulla gestione del bosco. La strategia forestale nazionale è stata pubblicata l'anno scorso o l'anno precedente, ora mi sfugge, e è comunque la strategia da cui poi la strategia forestale europea ha preso spunto. Cioè, abbiamo anche una legislazione di gestione di questi boschi molto avanzata e tutelante alla fine dei conti. E quindi, appunto, c'è sempre ci sono però grandissime fette della popolazione che nel momento in cui si trovano di fronte, lo vedevamo prima salendo, un lato, un versante di un bosco tagliato, nel momento in cui si trovano di fronte a quella situazione, appunto, si oppongono al taglio. Questo sicuramente è un problema un grossissimo problema di informazione e comunicazione che il settore forestale non si è mai preoccupato di fare, e quindi si è sempre un po' calata dall'alto questa cosa della gestione, senza prendersi la briga di spiegare di più anche alle comunità locali o anche a chi magari vive in città che questa cosa si inserisce all'interno di un percorso nel quale io in questo momento taglio questa parte di bosco e lo taglio per determinati motivi, e poi tanto comunque questo bosco in un tot di anni tornerà praticamente. E quindi bene, chiudo un attimo, appunto, e quindi appunto c'è questa grossa in necessità di spiegare in generale alle persone quanto sia importante continuare a tenere insieme uomo e bosco. Uomo e bosco sia per tutte le tradizioni che riguardano l'uomo all'interno del bosco, sia perché, magari appunto ne parleremo un pochino dopo, per l'importanza che il bosco e l'ecosistema bosco ha per questi territori, per le aree interne in generale, perché appunto coprendo la maggior parte delle superfici di questi territori, un'economia locale per questi territori passa sicuramente all'interno dell'utilizzo di questa risorsa, in mille modi, però insomma sono strettamente legati, insomma, l'economia locale delle aree interne e la risorsa bosco. Allora, intanto, giusto per con molti di voi ci siamo, insomma, avevo modo di confrontarsi con me, con appunto professore, che sugli ecosistemi abbiamo attraversato, qui siamo completamente in una situazione diversa rispetto a quella di prima. Questa è una foresta piantata, più chiaramente, poi chissà se anche l'altra, nei millenni a un certo punto qualcuno l'aveva piantata, però questa è piantata molto più recentemente. Si tratta di abeti, c'è dell'abete rosso, c'è dell'abete bianco, tutte specie che, come avete visto prima, siamo passati sulla sinistra, si trovano rispetto al faggio, che anche il faggio comunque inizia a presentare delle sofferenze in questo clima che sta cambiando, però queste specie qui si trovano ancora molto di più in sofferenza. Di là, appunto, ora chiedo conferma ai ragazzi, ma mi dicevano sì, comunque si tratta di uno schianto, cioè comunque vento è quello che ha buttato giù la gran parte del bosco. Comunque, come avete visto, però, gli alberi rimanenti sono comunque la maggior parte morti o comunque in crisi, perché l'abete bianco da queste parti comunque si trova in questo momento completamente fuori dal suo ottimo climatico. C'è troppo caldo, c'è poca pioggia, comunque poca umidità, e quindi è una specie, quella che è difficile adesso, sarebbe difficile adesso tenere e piantare come invece stava piantata in altri momenti. Tutti gli abeti sono stati piantati principalmente appunto per la produzione di legname praticamente, e quindi l'abete bianco era l'albero dei monaci, era l'albero di Vallombrosa, dei monaci vallombrosani, l'albero che praticamente i monaci piantavano per la produzione di legno, di travature, appunto le travi della, della cupola di Duomo di Firenze, Brunelleschi, sono tutte travi di abete bianco che vengono dalla foresta di Vallombrosa, quindi dalla montagna a monte. E quindi sono tutti impianti fatti per la produzione di legname. Oltre a questi abbiamo passato anche un po' di zone invece fatte a pino. Il pino nero invece, a differenza degli abeti, spesso è stato piantato con una funzione che doveva essere transitoria. Ora, non ci troviamo all'interno di questo tipo di ecosistema, ma se ci si ripassa magari dopo è molto evidente, cioè sono popolamenti messi molto densi, molto vicini, e il pino nero e anche parte comunque di questi abeti sono stati tutti messi poi nei rimboschimenti nel dopoguerra. Quindi in un momento in cui, ora appunto parlo proprio in generale, poi magari ci sta che questo rimboschimento invece sia precedente, ci abbia un'altra natura, però più in generale i rimboschimenti di conifere, quindi abeti e pini, nell'Appennino sono legati a un momento dopo la Seconda Guerra Mondiale in cui lo spopolamento delle aree montane lasciava grandi parti di territorio abbandonato, incolto, e c'è stato in quel momento lì una grossa spinta sul rimboschimento di queste aree. E dove c'era fertilità si metteva appunto l'abete, spesso la Douglasia, appunto, quindi l'abete americano, l'abete di Douglas. Invece dove pascoli, quindi terreni degradati, dove c'era poco terreno, poca fertilità, si metteva il pino nero. Il pino nero è una specie molto più rustica, racconta appunto chi ha fatto i rimboschimenti, chi ha lavorato ai rimboschimenti in quegli anni, racconta che spesso si andava a casa a metterla sul galestro, cioè sulla pietra viva. Cioè avevi il sacco della terra e il sacco e le piantine, e mettevi questa zollettina di terra messa in una, addirittura proprio sulla pietra, perché è una pianta molto rustica, che quindi aveva lo scopo proprio di riattivare una formazione di terreno, o comunque una specie pioniera, quindi fare il primo passo per far sì che poi negli anni si potesse tornare all'ecosistema naturale del luogo. Spesso però, come vediamo appunto attraversando questi rimboschimenti, dopo una prima fase nel dopoguerra in cui c'erano molta disponibilità economica, c'era un sacco di gente da far lavorare, spesso poi dopo 15 anni magari questi popolamenti andavano prima diradati e poi in altri 15 anni eliminati per far tornare le altre specie, ci potevano essere nate intanto sotto, comunque si poteva cercare di far nascere. Spesso poi in quel momento lì non c'era più i soldi per la gestione, o comunque la volontà e la forza politica e gestionale di portarli avanti, quindi ce li ritroviamo ancora adesso molti di questi popolamenti non utilizzati, appunto, sia quelli fatti per, appunto, per fare carta o trave o comunque legname, sia quelli di pino nero che poi dovevano dar vita a un'evoluzione che poi non è mai partita. E quindi ci si trova questi boschi densissimi in cui a volte si vede ancora, veniva piantata a un metro per un metro, ancora si vede ancora tutte le file per bene, tutte squadrate. E appunto questo un attimo per ridare contesto su dove siamo. E invece l'altra cosa appunto che vi ho lasciato un po' prima a mezzo è quella dell'importanza quindi dell'ecosistema forestale per quella che può essere l'economia necessaria a luoghi, alle aree interne in generale, appunto, e spesso sono legate all'area montana nella conformazione italiana, e quindi l'importanza del bosco come motore di un'economia e permetta di vivere in questi luoghi, quindi di avere un'economia locale che permette presidio e la sussistenza in questi luoghi. Avevamo accennato prima la difficoltà di competere utilizzando il legno italiano con tutte le altre economie legate al legno, che sono quelle del centro Europa, del nord Europa, dove la silvicoltura e il taglio del bosco è molto più semplice. Lì si tratta veramente di agire spesso su boschi piantati perfettamente proprio per quella ragione, quindi appunto è molto, una cosa molto più simile all'agricoltura che alla gestione forestale come la intendiamo in Italia. E quindi la chiave, ovviamente, perché come hai detto prima, che il legno comunque ci serve, perché ne importiamo l'80% dall'estero, quindi in qualche modo di legno ne abbiamo bisogno. Il legno è un materiale che ha una sua grossa importanza anche nell'ottica della crisi climatica, perché è un materiale che in qualche modo possiamo ritenere rinnovabile, appunto, perché comunque una gestione del bosco ci permette di averlo ciclicamente senza appunto intaccare la risorsa bosco stessa, ed è un materiale che può andare a sostituire tantissimi materiali che invece sono più consuma molto più energie per la loro produzione, sono comunque molto più inquinanti, quindi le plastiche, i cementi e tanti altri. Bisogna però appunto trovare in modo di rompere appunto questa contraddizione che dicevamo prima, il fatto di avere un sacco di boschi e di importare tantissimo legname dall'estero. Una chiave appunto che alcuni territori stanno tentando, che comunque è quella che in questo momento, se si parla di bosco per il legno, è quella appunto per esempio per seguire, è quella di cercare di creare dei mercati locali del legno, quindi cercare di rendere molto più, di accorciare tantissimo le distanze, cioè pretendere di, dato che comunque abbiamo boschi e spesso sono, perché l'altro problema è, che non abbiamo ancora detto ma sicuramente sarà venuto fuori in questi giorni per altri motivi, cioè un altro grosso problema di queste aree è la frammentazione delle proprietà e quindi questo per esempio è un altro dei motivi per cui avendo anche le proprietà forestali così frammentate, ad esempio non si riesce a fare un'altra cosa fondamentale che è la pianificazione. Per avere una fornitura di legname che poi possa soddisfare l'attivazione di una filiera, ci sarebbe bisogno di una garanzia di poter fornire a questa filiera una quantità di legname, cosa che per la frammentazione delle proprietà, per il fatto che comunque appunto la gestione forestale non è semplice da fare in tante parti di questo territorio per come è conformato, non si riesce a garantire. E quindi se riportiamo questa gestione, questo mercato a un livello molto più locale, si potrebbe riuscire a trovare convenienza nell'utilizzo di parte di questo legno. Sempre stando legate appunto all'aspetto del legno, un'altra cosa che magari è particolare per queste aree è l'utilizzo del legno per la produzione di energia, che a livello, se la vediamo a un livello più di scala globale o anche europea, è una cosa che appunto ci deve far pensare, perché appunto ad esempio ne parlavo prima appunto anche a tavola con Riccardo, si diceva appunto per esempio ci sono grosse campagne anche dei movimenti per il clima che si oppongano all'utilizzo del legno per la produzione di energia e insomma è molto vero, le emissioni del bruciare legno sono da tenere in considerazione, comunque si va a bruciare si va a rimettere nell'atmosfera parte di carbonio che in realtà sarebbe stoccata all'interno delle foreste, e quindi questo però ci dà la possibilità di fare un discorso sempre qui appunto dell'importanza di scalare di scalarli appunto questi discorsi, che se noi portiamo questa ad esempio la questione dell'utilizzo del legno per la produzione di energia, la portiamo su un territorio magari come questo, dove appunto la maggior parte della superficie è coperta da bosco, c'è quindi legno disponibile, potrebbe sembrare assurdo che magari un paese come Castiglione de Pepoli, io non so qual è la situazione a livello energetico di Castiglione de Pepoli, però per esempio sapevo di zone intorno a Torino dove per esempio si stava ancora investendo molto sulla metanizzazione dei piccoli paesi di montagna. Sembra un po' un discorso assurdo in una situazione di questo tipo, in cui siamo circondati da boschi, andare a ricorrere al metano quando appunto ci dovrebbe per esempio scaldare con il legno. Quindi questa è un'altra cosa fondamentale, cioè questa opposizione ad esempio che è molto anche in questo caso magari cittadina al taglio del bosco, e questo a collegarlo appunto anche a una impossibilità di utilizzare il bosco per la produzione di energia, invece appunto se la contestualizziamo in ambienti come questi ritrova una sua sia convenienza economica, e quindi riesce a ridare convenienza economica alla gestione del bosco, e con la gestione del bosco, oltre a dare economia alle persone che ci possano appunto trarre profitto dalla gestione del bosco, ci garantisce anche un presidio del bosco, e come avevamo detto prima appunto è un ecosistema che non sempre si giova dell'abbandono, cioè un ecosistema che appunto è all'interno di una dinamica dove l'uomo è sempre stato presente e che quindi appunto potrebbe continuare a giovarsi della gestione che l'uomo ne può fare, nel rispetto poi appunto nella sostenibilità di questa gestione, quindi senza che questo voglia mai dire intaccare in qualche modo la risorsa bosco. Il bosco cresce di un tot ogni anno, e noi perché in Italia abbiamo nell'ultimo secolo il doppio dei boschi? Un po' perché i boschi appunto si riprendano da parte di vecchi pascoli o comunque zone non utilizzate, ma anche perché comunque gli alberi stessi che ci sono crescono di un determinato tipo di massa ogni anno, e noi ogni anno tagliamo meno di quella che è la massa che i boschi crescano ogni anno, molto meno, e siamo in Europa una delle nazioni che taglia meno, cioè che si chiama ripresa, cioè quanto io taglio di quello che cresce ogni anno. L'Italia è quella che appunto ne prende meno di tutte le altre. Però appunto si diceva la gestione del bosco, cioè il fatto di rendere economica la gestione del bosco, c'ha tutto poi una serie di risvolti positivi che vanno oltre la, appunto, il fatto che qualcuno ci guadagna da quella, che qualcuno magari vive in questi territori trova un motivo di starci perché guadagna dalla vendita di legname. La gestione del bosco appunto c'ha tutta, produce tutta una serie di benefici che sono appunto i servizi ecosistemici, mi immagino ne abbiate parlato insomma in questi giorni o comunque ci abbiate presente, sono tutte quelle esternalità positive che la gestione del bosco crea e che vanno da appunto come si diceva prima l'acqua, cioè la tutela di un bosco e la sua corretta gestione fa sì che le sorgenti al suo interno siano tutelate, fa sì che il bosco abbia una conformazione che permette all'acqua di muoversi più lentamente lungo i versanti e quindi magari scendere più facilmente nelle falde. Quindi appunto uno dei servizi sistemici è quello legato all'acqua, l'altro è il sequestro di anidride carbonica dall'atmosfera. Altri servizi ecosistemici sono quelli appunto invece legati alla fruizione turistica o ricreativa turistica e adesso per esempio anche a tutta la questione che dicevamo prima appunto della terapia forestale. Tutti questi, questi servizi praticamente che escono dal bosco sono spesso comunque, anche se ci possa sembrare, come si diceva prima, che li potremmo avere anche lasciando questo bosco alla sua evoluzione, invece spesso sono legate al fatto che qualcuno il bosco lo gestisca in un determinato modo. Quindi il legno è uno dei, la produzione e la vendita di legno è uno dei, delle economie che possano permettere alle persone di continuare a vivere in questi territori e a gestire questi boschi, però appunto poi ce ne sono altri, ci sono appunto, siamo passati da castagneti da frutto abbandonati e appunto i prodotti non legnosi del bosco, come possono essere le castagne, possono essere i funghi, possono essere, ora qui siamo un po' in alto, però possono essere i tartufi, sono altri prodotti appunto che il bosco ci può dare che possono essere utilizzati per fare economia locale in queste zone. E, oltre a questo, appunto, magari su questo chiudo, appunto, i servizi ecosistemici, un'altra fetta molto importante è quella che in Italia ancora è raramente applicata, insomma, si sta sviluppando sempre di più, ma è quello del pagamento dei servizi ecosistemici. E quindi praticamente considerare che il fatto che qualcuno qui magari gestisca il bosco in un determinato modo, lo trovi in un determinato modo e lo faccia stare in un determinato modo, crea tutti questi servizi ecosistemici di cui fruisce una grande fetta di persone, di popolazione, che magari o non vive in questi territori o comunque non ha a che fare con la gestione stessa di questi territori. E quindi un altro dei modi, insomma, per far sì che in qualche modo la gestione di questi boschi aiuti le popolazioni locali ad avere un'economia e gli permetta di continuare a vivere questi territori è proprio questo, quindi instaurare dei meccanismi per il quale chi vive ad esempio in città e usa l'acqua che si produce nel bacino idrografico montano che sta sopra la città, in qualche modo, e i modi sono, se ne stanno studiando, ce ne sono di vari tipi, in qualche modo paghi questo servizio a chi sta in montagna. E quindi se io appunto sono una persona che vive in un paesino e vivendo in questo paesino gestisco il bosco e c'è sopra così, in qualche modo qualcuno a valle mi deve qualcosa perché io gli garantisco l'acqua pulita che gli arriva in città, gli garantisco la difesa dei versanti che fa sì che non gli frani il monte sulla città o non gli esondi il fiume. In più poi appunto gli gestisco il bosco dove poi lui o lei la domenica va a fare la passeggiata. Tutte queste cose magari diamo per scontate, dietro hanno l'azione appunto magari o potrebbero avere l'azione di una popolazione montana che ci potrebbe quindi ricavare un'economia che gli permetterebbe di stare meglio sul territorio e magari appunto anche avere soldi da investire sul territorio e cose del genere. E quindi appunto questo per dire un altro delle modi in cui il bosco appunto può influire sul presidio di queste aree o comunque insomma sull'economia di queste aree.
Seguici su www.scuolaecologiapolitica.it.